Ciao Genova! Avete voglia di scoprire storie fantastiche della nostra città? Tuffatevi nelle nostre interviste podcast esclusive con il Consorzio Pro Loco Genova. Scoprite il cuore e l'anima della nostra comunità, direttamente dalle voci di chi la rende speciale. Ascoltate subito e lasciatevi ispirare dalle incredibili storie dei genovesi. Non perdetevelo, cliccate sul pulsante iscriviti e unitevi alla conversazione oggi stesso.
Buon pomeriggio, siamo di nuovo insieme oggi perché abbiamo il piacere di poter intervistare un membro dell'organo di controllo nazionale dell'UMPI, persona questa Graziana Guattelli, dottoressa Graziana Guattelli, molto molto famosa nel mondo proloco, e fino all'anno scorso è stata proprio anche presidente di questo organo. Qui adesso parliamo di contabilità, parliamo di imposte, parliamo del mondo del proloco, perché recentemente, nei giorni scorsi, è uscita una comunicazione da parte del Parlamento Europeo in merito alla fiscalità del terzo settore. Noi sappiamo che da alcuni anni il governo, con il decreto mille proroghe, ha rimandato alcune norme, in particolare la necessità che le proloco devono prendere la parità IVA. Meglio di avere una persona assolutamente prima come competenza a livello nazionale, ci può dare un po' di informazioni. Grazie a te, Graziella.
Grazie a voi. Sì, come ha detto Enrico, io sono parte ormai del mondo proloco e me ne vanto, ma non solo, anche dopo aver impattato con il mondo no profit delle proloco, ho anche avuto l'onore di fungere da organo di controllo di varie altre realtà delle enti del terzo settore, come associazioni per i malati reumatici, malati di malattie rare, per cui sappiamo che le proloco hanno anche stipulato accordi con Teleton e quant'altro per la ricerca proprio di queste malattie. Tornando comunque a noi, sì, effettivamente, proprio di questi giorni è questa comunicazione della Commissione Europea che ha su sollecitazione del nostro legislatore nazionale ha aperto, diciamo così, la propria disponibilità a dare una riforma, diciamo così, anche fiscale a quella che è la riforma nel suo complesso degli enti del terzo settore. Sappiamo che appunto la riforma del terzo settore col codice del terzo settore è quasi completamente riuscita. Ora appunto la parte fiscale era la parte mancante. L'infrazione che ci aveva contestato l'Unione Europea era quella ancora risalente e che contestava che appunto l'Italia era stata troppo favorevole nei confronti degli enti del terzo settore, per cui effettivamente c'era questa procedura di infrazione. Di questi giorni è invece un accoglimento, diciamo così, di quello che è la normativa attuale del terzo settore. Chiaramente andrà ancora sviscerata meglio, certamente ci saranno degli obblighi, ma se ne parla ormai da anni, e quindi tutti gli enti del terzo settore saranno tenuti ad avere una parte IVA, così come anche le associazioni sportive dilettantistiche, ad esempio. Ma questo in virtù di cosa? Del fatto che le quote associative, ad esempio, rimarranno comunque e sempre fuori dal campo IVA, verranno sempre escluse. Però se avremo delle quote supplementari, dei contributi aggiuntivi, questi saranno dei propri associati da assoggettare ad IVA, come in esenzione, quindi non pagheremo l'IVA su questi contributi, però dovremo dotarci di una partita IVA. Poi il mondo del no profit non è ancora completo, perché sappiamo che il legislatore fiscale nazionale aveva istituito, perché è una categoria prettamente fiscale, le ONLUS. Le ONLUS appunto avevano come step, proprio l'ultimo step era il via libera da parte della Commissione Europea, e quindi dal 1 gennaio 26 dovranno scegliere se iscriversi nel terzo settore o, come la grande maggioranza delle ONLUS ha fatto già, perché chi voleva lo poteva fare già da tempo, ma il termine ultimo sarà il 31 di marzo. e potranno iscriversi in uno dei delle varie branche del terzo settore, quindi o come organizzazione di volontariato, ODIVO, o come APS, associazione di promozione sociale, o come altro ente del terzo settore, o addirittura come impresa sociale. E quindi abbiamo questa deadline che è il 31 di marzo 2026. Per il mondo proloco effettivamente la situazione è ancora un po' più complessa, perché oltre ad avere il compito di valorizzare il proprio paese, l'ente proloco è solita fare anche socializzare i propri compaesani, i propri paesani, i propri cittadini con delle manifestazioni e con delle sagre. Le sagre attualmente sono da soggettare ad IVA, anche se rientrano nello scopo istituzionale. Il codice del terzo settore stabilisce che l'attività civica solidaristica di utilità sociale può essere svolta sia senza, diciamo, nessun margine di guadagno intendo guadagno indiretto, ovviamente parliamo non di divisione di utile, che ovviamente la legge vieta, ma di guadagno proprio di margine per poter reinvestire nell'attività della Proloco. Però le facevano e fanno queste manifestazioni, e quindi su queste pagavano l'IVA, e quindi però in maniera agevolata, perché usufruendo per la stragrande maggioranza dei casi della legge 398 del 91, anche questa molto datata. Ora molto probabilmente ci saranno degli step per cui al di sotto di una certa cifra sappiamo già che il legislatore italiano ha, a livello, diciamo, di codice, già statuito anche dei bilanci super semplificati per chi ha entrate comunque realizzate inferiori a 60.000 euro. Sappiamo anche che chi supera i 300.000 euro invece deve fare il bilancio normale, che è quello composto dalla situazione patrimoniale, relazione di gestione e dalla relazione di missione, e quindi è un po' più complesso, ma avremo appunto lo stesso una graduazione negli adempimenti fiscali. Quindi aspettiamo, in realtà il codice lo dice già, ma aspettiamo che venga recepito un sistema forfettario di tassazione delle entrate, queste che vengono svolte in maniera economica, e lo permette il codice, dagli enti del terzo settore, però chiaramente con lo scopo istituzionale, con lo scopo di appunto svolgere una funzione civica, solidaristica e di utilità sociale.
Ancora una domanda di carattere fiscale, molti proloco me lo chiedono spesso, ma a questo punto, quando entrerà in vigore, siamo l'anno prossimo, tutta questa nuova normativa, le proloco durante le sagre dovranno fare scontrino fiscale oppure saranno come oggi esenti?
Attualmente appunto sappiamo che non c'è l'obbligo dello scontrino fiscale, c'è l'obbligo del POS, quindi se si accettano pagamenti tracciati ovviamente vanno comunque accettati come fossimo appunto operatori economici qualsiasi. Lo scontrino telematico è ancora in dubbio, francamente, molto probabilmente potrebbe rientrare perché sappiamo già che da alcuni anni è in vigore la fatturazione elettronica anche per le proloco, quindi come in funzione quella molto probabilmente potrebbe esserci anche lo scontrino telematico fiscale. Questo però appunto non deve spaventare più di tanto le proloco, perché esistono metodologie anche qui alternative per non avere il peso dell'acquisto, banalmente di un registratore di cassa. Vi sono altri strumenti, e l'Agenzia delle Entrate ha messo anche a disposizione, e poi probabilmente lo metterà anche in futuro, dei software che potremo utilizzare per registrare queste entrate di carattere, sempre ribadiamo, istituzionali, ma svolte in maniera economica.
Beh, Graziella, tu per anni hai ricoperto questo ruolo, ma che cosa comporta? Quali responsabilità si porta dietro questo ruolo? E mi chiedo se effettivamente il presidente nazionale seguiva poi le tue indicazioni.
Sì, Essere presidente dell'organo di controllo di un PLI nazionale, ma così come di altre associazioni a livello nazionale, chiaramente comporta una grande responsabilità, perché se il presidente risponde in primis, come il presidente di Proloco risponde in primis di quello che compie a livello normativo, ma anche a livello chiaramente fiscale, e lo stesso amplificato avviene sia per il presidente nazionale e subito dopo per il presidente dell'organo di controllo e l'organo di controllo stesso. E quindi è una responsabilità. Teniamo a ribadire il fatto che, ad esempio, tutti i bilanci dei miei due mandati e seguenti, quello attuale che mi vede componente dell'organo di controllo di un PLI nazionale, vede la firma collegiale dei tre dottori commercialisti iscritti all'ordine e tutti e tre avvocati al terzo settore, ovviamente con esperienza nel terzo settore. E quindi chiaramente è una responsabilità questa, una responsabilità. Ad esempio, io ho redatto alcuni anni fa una perizia asseverata che ha fatto sì che l'OMPI nazionale si sia dotata di personalità giuridica, cosa che sino ad ora non c'era. Quindi sia l'OMPI nazionale che anche l'OMPI regionale. Anche quella è stata una mia perizia asseverata, quindi ci ho messo la faccia, ci ho messo la mia responsabilità e competenza. Io con l'avvocato Sepio sto seguendo anche un suo corso, al termine del quale diventerò un professionista qualificato nel terzo settore. E per quanto riguarda i rapporti con il presidente nazionale, devo dire che siamo stati eletti entrambi insieme all'ERGIFE ormai molti anni fa, e il suo approccio è sempre stato molto disponibile, e questa sua disponibilità l'ha trasmessa anche al consulente, al fiscalista, chi segue la contabilità materialmente di OMPLI, quindi dalle impiegate che fanno contabilità all'interno di OMPLI al collega che segue proprio gli adempimenti fiscali. Quindi lui ha sempre messo a nostra disposizione i libri contabili, i mastrini, e quindi non direi che c'è stato un buon rapporto, e ha seguito anche quelle che erano le nostre indicazioni. Siamo partiti appunto un po' dall'era un po' più rozza, in cui si aveva poca documentazione e anche poca pratica con la contabilità di un ente così importante. Veniva gestita inizialmente un po' in maniera non molto professionale, diciamo così. Si dedicava meno tempo a quello, come molte Proloco dedicano giustamente più tempo a quello che intendono fare piuttosto che alla contabilità. È anche comprensibile, però un ente così ormai importante, sappiamo che ha contatti con tutti i ministeri praticamente di Roma, e quindi con tutte le istituzioni, con tutte le altre associazioni, è nel forum del terzo settore, quindi adesso come adesso effettivamente la contabilità tende sempre ad essere sempre più aggiornata, perché deve essere chiaramente deve rispondere a quelli che sono la capacità di avere assetti contabili e amministrativi sempre sul pezzo, e quindi sempre contestuali alla vita dell'ente, proprio per dimostrare che è in grado di far fronte a tutti gli adempimenti. E comunque anche a livello contabile c'è sempre una maggiore attenzione alle piccolezze, quindi alla piccolezze per modo di dire, nel senso che appunto quando siamo partiti ad esempio non vi era un principio di competenza seguito in maniera pedissequa, proprio precisa. Attualmente ci stiamo avvicinando ad avere proprio una contabilità quasi industriale, perché conosce il termine del mondo OMPLI, quindi direi che assolutamente sono stati fatti dei passi avanti notevoli. E ultima responsabilità che in questi anni mi sono sobbarcata è quella di controllare i bandi ai quali OMPLI come ente del terzo settore, come rete nazionale del terzo settore, ha partecipato chiaramente portando ai vari ministeri le pezze giustificative di quello che effettivamente è stato fatto. Quindi anche questo è stato un compito che mi sono assunta e che mi ha dato molta gioia. Obiettivamente è stato un impegno molto gravoso, un impegno del tutto gratuito, ma un impegno che mi ha arricchito. Ho conosciuto persone molto importanti per me, per la mia vita professionale e non solo. Quindi è stata una cosa che mi ha arricchito personalmente e professionalmente.
Ti ringrazio tanto, Graziella, per la tua disponibilità di oggi. Ti ringraziamo per tutto il lavoro che svolgi per le Proloco, per le tue competenze. Quindi grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima intervista.